spiegherò brevemente il mio compito a Green Prefab. Allora, che è quello di redazione del sito. Se vi connettete dopo, più tardi, sul sito di Green Prefab, potete vedere la home page. Allora, per prima cosa bisogna registrarsi, come gratuitamente, come un social network, quindi su registrati, io mi registro con la mia... Una volta registrati vi mettete, entrate nella parte di pieno accesso al sito con tutte le funzionalità. Potete vedere che ci sono una lista di prodotti e una lista di progetti. I progetti vengono selezionati all'interno di collaboratorio e io qui ad esempio ho un PDF con dei progetti interessanti dal punto di vista di prefabbricazione, di qualità energetica, anche di qualità architettoniche, quindi anche dal punto di vista morfologico, e creo una scheda progetto per il progetto che ho selezionato. In questo caso prima vi ho mostrato un progetto di una scuola che si trova in Spagna. Mi sono andata a creare la scheda progetto in cui vedete le immagini di progetti anche semplici ma molto di qualità spaziale elevate, in cui vengono mostrati anche i disegni tecnici e le fasi di montaggio, una breve descrizione del progetto estratta dal sito degli architetti, la località, e poi ci mettiamo in contatto con lo studio di architettura per farci dare quei dati più difficili da reperire, ovvero i materiali e i prodotti che vengono utilizzati nel loro progetto. In questo caso, in fondo alla scheda progetto, vediamo i due prodotti che sono stati utilizzati. Per selezionare un prodotto basta semplicemente cliccare sull'icona e entriamo nella parte dei prodotti di Green Prefab, che ho già vediamo visualizzata qui perché la connessione è un po' lenta. Quindi vediamo un'anteprima del prodotto creata da noi in studio in SketchUp, una breve descrizione, le dimensioni, dove può essere reperibile, perché effettivamente un architetto può avere bisogno di questo prodotto e sapere il mercato a seconda del sito in cui crea il progetto. Vediamo ad esempio in Europa c'è l'Italia e ritroviamo collegato il progetto che abbiamo visto prima. Quindi clicchiamo download e qui selezioneremo il prodotto. Prima di fare questo però è importante crearsi un'area di lavoro nel nostro profilo, quindi entriamo su Workspace, è un'area di lavoro in cui noi possiamo scaricare i progetti, caricarne e quindi creandone una nuova, molto semplice, in cui possiamo scrivere il nome UAV e la località, importante proprio per farci capire i prodotti che possono essere reperibili nella nostra zona, quindi Venezia, e creiamo un workspace. Va bene, la connessione è un po' lenta. Va bene, io l'ho già fatto, mi sono trovata un po' avanti, quindi dopo attesa. Ok, sono in questo profilo. Questo è il mio workspace e vedo il mio elemento che ho trovato prima, quindi è un elemento di finitura, un rivestimento di policarbonato e mi dice il nome dell'azienda, il codice, e quindi alla fine posso schiacciare download e scaricarmi il prodotto. Il prodotto può essere scaricato in due versioni a seconda anche in SketchUp e in Archicad. Va bene, naturalmente non va. E andiamo su. Qui. Ok, questo è il prodotto che mi sono scaricata prima. Eccolo là. Facciamo questo. Questo. E quindi vedete in SketchUp si apre questo prodotto a cui poi possiamo, questo nostro Lego a cui poi possiamo collegare gli altri che vengono scaricati. Poi si possono, una volta registrati, possiamo, vedete questa è la parete, posso selezionare la dimensione, in questo caso ce n'è solo una, quindi 1 m x 33 cm, e mi chiederà poi qua sul formato, c'è l'opzione di SketchUp, quindi mi scarico SketchUp e poi posso scaricarmelo e lavorarci tranquillamente nel mio computer e scaricarmi altri elementi. Poi posso, vedete qui, ok, SketchUp. Poi una volta che ho creato il mio intero progetto, posso caricarlo all'interno del sito, sempre attraverso il workspace, perché ci saranno anche delle competizioni all'interno del sito e quindi si può caricare all'interno il progetto creato interamente con SketchUp. E quindi questo è brevemente la funzionalità.
Sì, perfetto. Non è stato qua il caso di andare a fondo a spiegare come usare la modalità. Poi il concetto di base è c'è collego a disposizione, architetto, dammi il progetto, cioè componi la forma architettonica del tuo progetto e passacelo, che ci facciamo tutta una serie di generalizzazioni che poi ti restituiamo gratis. Il modello che stiamo, perché lanciamo quest'anno, fra poco, è quello, lei diceva, della competizione, della competition in inglese, cioè del concorso. Come funziona? Ogni progetto che viene, che le nostre real estate, i nostri committenti vogliono fare all'interno di tutto questo processo qua, viene visto come un concorso. Cioè nel sito, quelli che sono iscritti hanno accesso a una lista di richieste di questi committenti con la modalità del concorso. Perché lavorare in quella maniera con modellini di SketchUp, Archicad, Revit è molto veloce per un architetto, se è brillante e reattivo nell'idea, in pochi giorni riesce a restituire un'idea architettonica che carica nel sistema. Quindi sostanzialmente il modello del concorso qui dentro genera nel social network di Green Prefab, già adesso nei nostri test e adesso quando lo rilasceremo in pubblico, un grande movimento di progetti e di prodotti, e alla fine permette al committente di selezionare all'interno di una serie di idee. Altri tool che quest'anno vedete è uno sistemino di rendering che va nel cloud, cioè tu carichi il tuo modello in SketchUp e in automatico ottieni nella cloud un rendering molto veloce. Cos'è la cloud? Invece che far lavorare il tuo computer, fai lavorare dei data center molto potenti che stanno da qualche parte, che lavorano la tua immagine, invece sta là, aspetta 2 ore, aspetti 10 minuti. Ok? Gratis. Questo della cloud, per esempio, come plugin, come modulo che stiamo sviluppando, che è anche particolarmente dedicato a SketchUp, ci viene finanziato dall'Europa con un progetto che avevo citato prima, che è venus-c.eu, è il sito, per capire anche come riusciamo a sviluppare le varie parti con finanziamenti europei. L'altro modulo che sarà disponibile quest'anno è il modulo dei preventivi, cioè carica il tuo modello 3D in SketchUp e io ti dico quanto costa in tempo reale. Meglio ancora, io mando il tuo progetto, le tue richieste a tutti i produttori che hanno elementi compatibili con il tuo progetto, quindi tu ottieni una serie N di preventivi gratis automaticamente, diciamo in tempo reale, quando il prefabbricatore vuole lasciare un dato base automatico che ti restituisce, oppure nel giro di un paio di giorni. Tu fai solo la composizione architettonica e la carichi qui.
Detto questo,
tu hai una domanda, ma forse la risposta.
Io vi racconterei un paio di aneddoti su come si sviluppa questa cosa qua. Okay.
Sì.
Ok, si ferma. Mi attacchi un po'. Perché la cosa bella è riuscire a concretizzare questo modello, cioè siamo oggi nella fase in cui stiamo realizzando il primo piccolo, incominciamo a realizzare il primo piccolo edificio che integralmente utilizza tutte queste fasi. Quelle che trovate come best practice pubblicate da noi oggi usano 1, 2, 3 elementi prefabbricati, non sono ancora tutti fatti dentro Green Prefab. Siamo in questa fase, quindi è proprio veramente nuova e esplorativa per noi come fase. E sto guidando io come architetto, l'architetto è proprio a progettare, però c'è una fase in cui devi realizzare, dove gli strumenti non ci sono, non, siamo molto sbilanciati nella formazione sulla parte della formazione, della teoria ideale, alla fine rilasciamo un progetto che non è una cosa che tocchi. La parte di costruire è però quella che a me personalmente interessa di più, ma è anche quella dove si muovono la maggior parte dei soldi di tutto il processo del ciclo di vita dell'edificio. L'architetto, se l'edificio costa 100, l'architetto prende 5 quando è proprio molto bravo e ha fatto un sacco di lavoro, prende 3 di 100. Quindi far partire e far capire a tutti gli attori, non tanto agli architetti, perché quando ti dico che fai le cose di Gary sei tranquillo, ti dico che è gratis sei tranquillo, non devi comprare software, ma io devo convincere le real estate, ma soprattutto i prefabbricatori a caricare qui dentro. Allora, vi racconto un episodio dell'Aquila che è legato al terremoto,
non è ancora attuale come tema.
Cosa succede? C'è da fare una piccolissima premessa a questo. Vi faccio vedere questa slide qui. Okay.
Quando iniziamo a avere il modello di Green Prefab, a capire quali sono i vari passaggi, le varie fasi, ci domandiamo anche qual è il mercato più interessante per queste cose. Il mercato più interessante è la Cina oggi. Perché è più interessante? Per le dimensioni di quel mercato, per le costruzioni, cioè per quante costruzioni si stanno facendo, per il fatto che loro hanno dimostrato di essere molto bravi a industrializzare i processi, cioè far fabbriche, e oggi il sistema tradizionale anche lì è molto artigianale, quello delle costruzioni, e quindi poter industrializzare un processo che governa il 40% del mercato gli interessa. Dall'altro hanno bisogno di edifici veramente green, cioè hanno bisogno di... si stanno intossicando questi. Qualcuno è stato in Cina di voi? Nessuno. Una persona. Cioè a Pechino c'è polvere per strada, ma non è che polvere, sono polveri sottili. Cioè proprio elementi, particelle inquinanti che respiri, capisco. E soprattutto anche a Milano, però a differenza di Milano, l'Italia, la Cina ha grande propensione a investire in nuove tecnologie, a prendersi posizione nel mondo come i primi, insomma alla fine cosa facciamo? Per capire se è vero andiamo lì, cioè prima di fare business plan, qualsiasi pianificazione, prendiamo e andiamo lì, e incontriamo qua, molto buio però, incontriamo tutta una serie di personaggi, quindi real estate, assistenti, tutti i vari attori, e ci confrontiamo con loro in una serie di viaggi.
Ok, questo ha creato una serie, ha creato delle relazioni che ci ha portato a questo che volevo farvi vedere. Si può vedere qua. Beh, facciamo vedere.
Cosa succede? Tra tutte le esplorazioni che fatto incontriamo il più grande prefabbricatore di Pechino, che in realtà è una piccola azienda, perché ancora il sistema di prefabbricazione nel mondo non è così sviluppato come potremmo pensare. Sì, è sviluppato su quei sistemi chiusi che vi avevo detto, cioè quelli che lavorano con Post, quelli che lavorano con Gary, che non vedono grande motivo in questo momento di entrare qua. Quelli che fanno sistemi di prefabbricazione più leggeri, io dico, sono realtà piccole, quindi anche il più grande prefabbricatore di Pechino, ed essendo Pechino il più influente di tutta la Cina, è una realtà abbastanza piccola, si chiama Tai Kong, con la gamba. Bene, con lui gli sviluppiamo un primo prototipo dedicato di Green Prefab, si chiama Tai Kong Green Prefab, e lo applichiamo in Sichuan, dove lui ha avuto una commessa per realizzare 12.000 case per il terremoto, dopo il terremoto, l'emergenza post terremoto che c'era stata lì un anno prima dell'Aquila. E quindi con lui abbiamo sviluppato una serie di cose utili e che ci hanno dato esperienza sul terremoto. Capita l'Aquila, dopo un mese dalla tragedia, che si è consumata la tragedia umana vera e propria, prendiamo e andiamo all'Aquila. Con quale obiettivo? Sì, trasferire il know-how che avevamo, la nostra piattaforma, e farla partire all'Aquila, ok? Per la ricostruzione. All'Aquila troviamo poi una comunità di 100 cinesi terremotati dentro le tende, proprio nelle tende, con difficoltà, perché non era facile entrare nei campi, che erano controllati immediatamente. Con questa comunità creiamo un progetto, con il nostro partner cinese, creiamo un progetto per dare delle case a questi cinesi, in maniera che la Cina possa donare i suoi prefabbricati del Taikong, già collaudati in Sichuan, all'Italia, a regalare per la sua comunità di cinesi, e in più per un pari numero di italiani. Quindi vado ai vari ministeri, soprattutto alla Presidente del Consiglio dei Ministri, che controlla la protezione civile, raccontiamo tutto il nostro progetto, tutta la nostra casa, carte bollate dalla Cina all'Italia, e il progetto c'è, funziona tutto, la Cina è pronta a donare, ma l'Italia non vuole case, l'Italia vuole soldi, e quindi il progetto naufraga. L'Italia vuole soldi in contanti, vuole anche decidere come spenderli. Vi aggiungo che in questo momento all'Africa questi soldi non si sa dove siano. La Cina decide di non dare né soldi né carri. E torniamo noi ora su Sichuan. E in Italia dentro il FAB non si sviluppa, lì in quel caso. Però non demordiamo. E crediamo che l'Aquila, dove troviamo anche tutta una serie di gruppi di architetti, di realtà che si stavano muovendo, indipendentemente da quello che stava succedendo, vi segnalo, si chiamano Giovani Tecnici Aquilani, Collettivo 99, se andate dentro, loro hanno sviluppato un master plan dell'Aquila, una sorta di piano regolatore raffinato, aggiornato sui temi del green, anche del prefab, sui temi urbani, coinvolgendo tutta una serie di architetti internazionali in gamba. Bene, la città ufficialmente in questo momento non ha un master plan, non si sa cosa sta succedendo, 2 anni, tra poco. Quindi c'è tutto stato un movimento all'Aquila che ha tentato delle vie di ricostruzione, per il momento si è visto molto poco. Cosa abbiamo tentato di fare noi? Che è estremamente interessante. Beh, intanto su Facebook c'è un gruppo che è Green Prefab Italia, c'è un altro gruppo che è Green Prefab Internet. Se andate su Green Prefab Italia trovate nelle foto quello che abbiamo fatto all'Aquila. Eccolo qui. Cioè, abbiamo organizzato un concorso, modalità del concorso, di idee per la ricostruzione dell'Aquila, i cui risultati sono stati presentati il 10 ottobre 2009. Il concorso è stato organizzato da The Plan, che è una rivista di architettura, da INAR, che è l'Istituto Nazionale di Architettura, e il laboratorio. Il nostro interesse e il tema era soluzioni per l'emergenza. Okay. Vi faccio vedere qualche immagine di progetto che sono stati presentati in questo concorso. Era libero, sì, non c'era Green Prefab, c'era una menzione, un premio Green Prefab per chi presentava progetti interessanti. Qui li abbiamo messi in varie categorie, i progetti che noi come collaboratori abbiamo selezionato, 200 progetti un po' da tutto il mondo, ne abbiamo selezionati una 50 che erano interessanti per Green Prefab. Questi sono quelli della categoria instant, cioè nell'immediatezza come si potrebbe intervenire, quindi con sistemi gonfiabili, con vagoni che diventano case, con container, quindi sistemi molto, molto leggeri. Ve li scorro perché sono anche abbastanza, non so se riuscite a vedere, è un po' buio però. Un'altra categoria, molti sulla categoria dell'istantaneità, e che sarebbe anche quello che servirebbe in questo momento in Giappone, che è persino lì solo parzialmente hanno studiato. Si tratta di costi di autocostruzione, quindi sfruttare, vi assicuro che gli aquilani avevano un'energia che se avessero potuto sfogarla anche per costruire, ricostruire le loro stesse case, le case temporanee, le avrebbero fatto, quindi sistemi di autocostruzione sempre prefabbricati, anche molto semplici. Modello IKEA. L'IKEA, non so se lo sapete, ma ha venduto attualmente 6.000 case in Nord Europa, in Svezia, tra Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Inghilterra, attraverso un progetto che si chiama Scansa, che è legato a un grande produttore, a un grande prefabbricatore scandinavo. IKEA sta vendendo case in quel territorio, quindi non era una battuta. Quindi sistemi di autocostruzione.
E se li costruiscono da sole poi?
Se li costruiscono da sole? Quasi.
perché la prefabbricazione in cantiere diciamo diventa più tecnica ma più semplice come operazione, nel senso serve formare una nuova generazione di operai che arrivano, non dico col camice, col computer, ma quasi, perché poi l'assemblaggio non richiede un tramando generazionale di mestiere, di arte, di capacità depositato sulla persona, ma tu devi agganciarmi millimetricamente un pezzo con un altro e devi sapere come si fa, poi si aggancia, okay. Però quindi è più semplice ma richiede una formazione di una nuova generazione. Scorro velocemente sulle altre tipologie anche per darvi un po' di immaginario rispetto a quello che si può fare con le nostre cose. Modulare, cioè edifici più grandi che funzionano a celle, che io predispongo anche di intere stanze, di interi blocchetti abitativi che io colloco su macrostrutture. Questa è un'altra linea. Ecco alcune immagini. Altri progetti che riguardavano prefab vero e proprio, quindi quello che potremmo considerare a tutti gli effetti non dell'emergenza, ma una prefabbricazione dedicata a edifici che rimangano per un ciclo di vita normale dell'edificio, più lungo, quindi dell'emergenza. Perché spingo su questo concetto di ciclo di vita? Un'altra cosa vorrei aggiungervi. Cioè, è importante che tutte le economie e tutti i ragionamenti sull'edificio vengano fatti sul ciclo di vita dell'edificio. No, l'edificio è per sempre, o meglio, quando è realizzato e finito, togli le chiavi dalla porta, arrivederci. No, è lì che inizia tra l'altro la vita dell'edificio, che è la parte più lunga nel ciclo di vita. E attenzione, è la parte che consumerà più risorse e anche soldi di tutte le altre fasi, perfino di quella della costruzione. Sapete il modello veramente del telefonino? Costa di più il telefonino o il consumo? Oggi è chiaro che costa di più il consumo rispetto al telefonino, rispetto alla parte fisica del telefonino. È così, mano a mano che aumentiamo le tecnologie nei nostri edifici, il consumo sarà sempre più costoso. Poi abbiamo altre soluzioni, perché magari utilizziamo energia rinnovabile, quindi riduciamo il costo dell'energia, però il ciclo di vita è quello su cui bisogna ragionare. Questi sono i vari progetti, prefab, perché ci fosse ancora una categoria, sì, green, quindi una sezione di green che non è solo l'uso del sughero, non è la bioedilizia, la bioarchitettura, cioè è un green sulle prestazioni effettive indipendentemente da cosa stiamo usando, da che tipo di tecnologie, da che tipo di forma, che tipo di prodotti, c'è un comportamento ecocompatibile effettivo nel ciclo di vita, nel reintegro di questi materiali nell'ambiente. Ecco, questi progetti lavoravano in quella direzione. La menzione di green prefab consisteva nell'essere selezionati per correre su Aldega e fare un workshop con il tuo progetto, in maniera che ridisegnavamo il tuo progetto con i nostri pezzettini di prefabbricatori, con i prefabbricatori che si sono resi disponibili a sviluppare un prototipino di queste case, quindi rendere disponibile il loro Lego di pezzi all'interno del nostro sistema. E così è stato, infatti, sono venuti. Qua abbiamo qualche immagine, così vediamo un attimo. E poi scorrere un po', che se no devo stare con un'altra.
Ti lasci qua un secondo.
Quindi, non 50, ma un terzo di quelli sono stati chiamati in prima battuta al Vega.
Si va qua avanti.
E lì abbiamo in due giorni di workshop iniziato a ridisegnare i progetti, alcuni hanno concluso, poi altri sono tornati a casa, ma soprattutto li abbiamo portati, una volta che velocemente hanno ridisegnato, al secondo giorno li abbiamo portati i prefabbricatori che hanno guardato tutte le presentazioni dei progetti fatti. Sostanzialmente cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando per creare una unit di Green Prefab per i problemi dell'emergenza, della ricostruzione d'emergenza. All'Aquila non si è fatta nessuna di queste abitazioni ancora. E se ne farà qualcuna, perché noi stiamo spingendo fortemente per realizzare, perché noi abbiamo un interesse. A livello, ripeto, purtroppo, queste sono le criticità a cui mi riferivo, a livello di territorio come politica, società, economia è tutto disgregato e quindi non c'è un movimento di concerto che porta verso quelle direzioni lì. Capito questo, e purtroppo non vale solo per l'Aquila, che si potrebbe capire che ha condizioni disagiate, ma vale per tutti gli altri posti d'Italia che io ho visto, sono molti, e dove sono andato a proporre questi sistemi. Quando abbiamo fatto il workshop, però, sono venuti dal Trentino dei rappresentanti di Abitec, H davanti e H alla fine. Abitec è un consorzio di 300 imprese trentine che hanno ricostruito gran parte dell'Aquila, sono quelli delle casette dell'Aquila, che forse era il modello che funzionava di più, perché fra un po' le tolgono, recuperano legno lassù, lo riutilizzano, mentre i grandi blocchi semipermanenti del progetto case invece hanno un'altra filosofia, sono stati fatti altri. Questi trentini vengono e anche sono quelli che sono anche appassionati di più dei progetti, ed è proprio con i Trentino che stiamo portando avanti, qua vi aggiungo l'altra parte che vi racconta le due quinte di Green Prefab, è proprio con il Trentino che abbiamo trovato il caso industriale italiano. Il caso industriale italiano più interessante. E allora qui concludo, prima se volete di aprire un ultimo giro di domande, mostrandovi come dobbiamo presentare questa idea al Trentino. Cioè, tu hai 10 minuti, questo è il caso che io mi trovo a confrontare con quelli che stiamo cercando oggi, al di là dei clienti, che sono i prefabbricatori e le real estate. Noi oggi abbiamo bisogno di trovare degli investor, degli investitori per Green Prefab. I trentini si stanno rivelando gli unici in Italia figure che hanno intenzione di concerto di investire su Green Prefab. Quindi io in 10 minuti devo convincerli, perché questi sono i tempi di queste persone, di questi investitori, di investire molti soldi in quella idea che vi ho raccontato. Questo si fa negli Stati Uniti, lo stiamo facendo, a San Francisco, dove c'è l'area più interessante perché mescola ICT e prefab. C'è una tradizione in California, se conoscete le case study houses americane, che era John Entenza che le faceva negli anni 50, cose meravigliose, Koenig, Neutra, c'è in California un percorso bellissimo sulla prefabbricazione. In più a San Francisco c'è Google, Facebook, appena più sopra c'è Microsoft, c'è... Quello è il punto dove veramente c'è l'investitore di Green Prefab in questo momento, sono 2 o 3 quelli con cui stiamo parlando. Dall'altra parte ci sono i cinesi, avete capito, ma sono più quelli della produzione, i prefabbricatori, non l'investitore, che si chiamano Venture Capital. E poi ci sono dei mercati dove l'Italia è purtroppo un mercato di secondo livello, quindi non particolarmente predisposto per queste tecnologie, ma siamo qua, e in Trentino stiamo sviluppando questo caso industriale. Quindi con un investimento non per tutta la piattaforma che funzioni nel mondo, ma per la piattaforma che funzioni con i prodotti del Trentino, per intenderci. No. 7 minuti devo riuscire. Allora, possiamo rivedere così tutta la cosa che vi ho raccontato. C'è un nuovo mercato nel mondo, ed è il mercato è quello dei green buildings, e quindi gli architetti su questo mercato dovranno dire la loro. Green buildings cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo casi di edifici che hanno comportamenti ecosostenibili, ecocompatibili nel mondo, di vario tipo, di varie dimensioni, che usano vari materiali, di vari architetti, vari pezzi unici, prototipi alla fine. Cos'è un green building? In letteratura un edificio sostenibile è un edificio che ha ottenuto una certificazione. Ci sono enti certificatori che con diversi protocolli dicono: ok, ho tutta una serie di informazioni certificate che mi permette di dire questo edificio ha dei comportamenti sostenibili per qualcosa. Queste sono le certificazioni attualmente attive in Italia. La cosa nel mondo non è più unificata, ci sono in questo momento tantissimi tipi di certificazioni, ce n'è uno che però sta emergendo a livello mondiale come quello più diffuso, autorevole, completo, si chiama LEED, L-E-E-D. Il capitolo italiano che gestisce questa certificazione LEED, che però è nata negli Stati Uniti, a Washington, è da Washington che arrivano le certificazioni, per intendersi. Il capitolo italiano dove sta? A Rovereto, in Trentino. Green Building Council Italia. Ecco. Questo mercato è un mercato che, secondo le stime del REP, del Global Industry Analyst, che è del 2010, fine del 2010, è un mercato di 406 miliardi di dollari. 406 miliardi di dollari non è tantissimo, perché vi ho detto che le costruzioni coprono il 40% dell'economia mondiale. 406 miliardi però è la quota dei green building, cioè di questi edifici, diciamo, certificati. La crescita di questo mercato è una crescita che, secondo il Global Market Direct, è una crescita del 5,2% annua. Ci sono pochissimi mercati che hanno questo trend di crescita, che è considerato molto buono come trend di crescita. E questo mercato si sviluppa in diverse aree del mondo con diverse velocità. E questi sono i mercati principali, li abbiamo già capiti quali sono. Il Cina è il mercato più promettente. Nel 2015, quindi fra 4 anni, se parliamo di cantieri nel mondo aperti, la Cina ha più del 50% del volume dei cantieri aperti. 50% del mondo, cioè uno su due lì, quindi sicuramente anche solo per questo motivo, lo dice The World Bank. Gli Stati Uniti è il secondo mercato, l'Europa è il terzo, ma è Nord Europa, proprio guarda caso quei posti che vi ho descritto prima, dove IKEA ha iniziato a fare un certo tipo di commercializzazione. Uno dei nostri advisor, si dice, cioè persone influenti che si affiancano alla società per cercare di promuoverla e di trovargli dei casi operativi, industriali e di sviluppo, è il professor Chi Yu-Guo, che è il dean, adesso è passato un altro, diciamo, è stato fino a poco tempo fa il rettore della Tsinghua University di Pechino, che era l'università di architettura più importante in Cina insieme alla Tongji, che sta a Shanghai. Cosa dice lui? Sì, oggi facciamo edifici green, anche prefab, ma qua alla Tsinghua abbiamo un edificio di Cucinella, conosce l'architetto italiano, che ha fatto un bellissimo edificio, si chiama SIEB, S-I-E-E-B, che sta, sì, possiamo vederlo, sicuramente è talmente famoso questo edificio che su Flickr sicuramente ci sono immagini, quindi le mando casualmente, non so cosa sto mostrando, sono su Flickr, ho scritto SIEB Building, è questo qua, un po' buio, però edificio interessante di studio di Cucinella, che sta a Bologna, lo conoscete Mario Cucinella? MCA si chiama, nessuno, andate a vederlo, è un bravo progettista italiano. Super fatto tipo 4 anni fa questo, quindi quando sono andato io era da poco, era molto famoso, quindi ero molto fiero, dico ma sì, qua nel campus avete l'edificio di Cucinella, che è un edificio prefabbricato, ma soprattutto che ha utilizzato, eccolo qua, questa è l'immagine forse più interessante, wow. Eccolo qua, vedete, ha tutti quegli aggetti, quei brissolei che fungono sia a coprire in maniera diretta dai raggi del sole e quindi creare delle condizioni climatiche avvantaggiate nella parte interna degli edifici, ospitano dei fotovoltaici, dei pannelli fotovoltaici, sono delle sonde geotermiche, tutta una serie di accortezze che alla fine questo edificio non solo non consuma energia, cioè non richiede energia pubblica, ma è autonomo energeticamente, ma anche ne produce di più e la restituisce alla città. Quindi,
perché è un prototipo studio,
sì, benissimo, esatto, questo è l'aspetto. Io vado tronfio da questi, sì, noi italiani sappiamo già fare questa cosa, questo nasce da una collaborazione tra il ministero italiano e il ministero cinese, e lui mi dice ma no, non funziona sta cosa, non funziona, guarda che quell'edificio lì è un fallimento totale. Ma come? Ho sentito Cucinella la settimana prima e sono sicuro, ma intanto una cosa banale, perché restituisce energia? Perché il governo italiano non ha portato neanche un ufficio lì, non ha fatto niente, quindi l'edificio è completamente vuoto, tutto è spento, sono andato a vederlo, tutto è spento, quindi è chiaro che l'energia che produce la restituisce, ma non stai consumando niente.
quindi attenzione a quello che vi raccontano. Secondo elemento, questo edificio qua è costato una marea di soldi, dice il professore cinese, cioè, ma 10 volte tanto quanto costa un edificio normale, e noi che ce ne facciamo di un edificio che costa 10 volte tanto? Cioè, come facciamo a tramutare questo caso in qualcosa che noi possiamo replicare in Cina? Ma lo facciamo ogni volta pagando 10 volte tanto, che già adesso mi costa tanto realizzare un edificio? Quindi attenzione quando Cucinella, che è un bravissimo architetto, il progetto è bello, viene a raccontare queste cose, perché dietro i meccanismi poi alla fine non funzionano. Allora lui cosa dice? Cosa dice il nostro professore alla fine? Sì, sappiamo fare gli edifici green, non c'è dubbio, ma costano un botto di soldi e ogni volta è un prototipo e ogni volta non ne andiamo fuori. Allora, è proprio Green Prefab vuole fare questo, cioè vuole abilitare una catena di produzione che realizzi edifici che costino meno di quelli tradizionali e che diano più prestazioni, fino anche a restituire l'energia all'ambiente. Si può arrivare, si può fare. Okay? Questo è l'assunto principale. Quindi grande mercato, soluzione. Questa l'avete vista, trasferimento tecnologico fondamentale, quindi bisogna operare su sistemi di vasta scala, costruire uno scenario totalmente nuovo nelle costruzioni, quindi vogliono che dietro ci sia la politica, ci sia l'economia, ci siano i cittadini che spingono con una nuova sensibilità delle nuove richieste e che rispondono su questo, in una piattaforma generale dove gli elementi sono il database, il concept engineering, architetto e ingegnere, sempre più insieme, sempre più interoperabili e veloci, è una produzione che sta in parte in fabbrica off-site, in parte in cantiere on-site, è una parte di operation dell'edificio, che è nella parte del ciclo di vita è più lungo. Lo ripeto così lo recuperiamo. Si può dire, ecco, ci hanno definiti come una piattaforma aperta per una nuova industria delle costruzioni. Questo è Green Prefab. Il business model, ve l'ho anticipato, è quello che chi paga sono real estate, fornitore delle componenti prefabbricate, gratis, architetti, ingegneri, imprese di costruzioni e utilizzatore finale. Ci sono dei concorrenti nel mondo su questo, sì, vi ho detto per esempio Gary Technologies, però costa 120.000 euro solo per l'architetto, dove andiamo? Cioè sì, se lo installerà Foster che ha 1.600 dipendenti, è meglio qui Gary stesso, però voi difficilmente il singolo può spendere una cifra del genere. Ci sono altri concorrenti ma che lavorano solo su alcune parti, per esempio, non so, Ecolect è un catalogo di materiali, di prodotti, ma non ti dà il 3D, cosa me ne faccio? Sì, è una brochure evoluta, interattiva, ma anche, prendiamo Revit, un programma, sì, fa parte anche di una suite, quella di Autodesk, che realizza un po' anche, se vogliamo, tutto questo processo che vi ho descritto, ma nel momento in cui c'è un operatore, uno degli attori che usa un software esterno, cosa succede? Allora, o il mondo usa tutti gli stessi software, difficile, oppure dobbiamo trovare delle forme di interoperabilità, ricordate IFC, o altri, se compare qualcosa di meglio di IFC la adottiamo subito.
4 minuti.
Sì, infatti. Questi siamo noi, si deve creare un gruppo dietro per far partire anche questa cosa di governo, ed è un gruppo che è subito internazionale nel nostro sviluppo, ed è basato a quelli lì, guardate, a parte io che nasco a Belluno e mi trasferisco a vivere a Venezia e al momento sto qui, abbiamo in Cina, in Germania e negli Stati Uniti, questi sono i 3 punti dove vogliamo partire. Con una serie relativa di advisor, queste persone influenti che affiancano. Per farvi capire la dimensione di quello che avevamo fatto finora, che poi voi potete andare a giocare nel prototipo, nella demo che sta online, ma quello che vi ho raccontato che stiamo rilasciando sta nell'ufficio, perché deve essere solido prima che ci presentiamo nel mondo, anche perché stiamo lavorando con i cinesi che prendono tutto e te lo copiano e magari partono con più forza delle nostre piccole risorse. Dal 2007 abbiamo fatto 2 conti, sono stati investiti per sviluppare Green Prefab circa 200.000 euro. Beh, se mi prendevo due installazioni di Gary forse ci arrivavo. Per fare cosa? Per esplorare nel mondo tutto il mercato, creare il prototipo che oggi abbiamo, continuare a coinvolgere il network degli architetti che gestiamo e definire il sistema, modelli di business e tutto quanto. L'Europa ha contribuito, l'Europa e in piccola parte anche la Regione Veneto, hanno contribuito per 260.000 euro nello sviluppo di questa piattaforma. Quindi capite che già siamo in una fase sufficientemente avanzata di sviluppo per potersi presentare da varie parti. Eccoli qua i due progetti che vi citavo. Venus è quello del cloud computing, guidato tra l'altro da Microsoft, che sta cercando di proporre soluzioni che vanno contro dei competitor tipo Amazon, quello dei libri che vende anche un sacco di altre cose. È in realtà il più grande fornitore di servizi cloud. Ma vi vorrei segnalare Maze, soprattutto, che è il progetto precedente, che è quello che è servito per crearci il database, sta su mazeproject.eu. Questo vi invito ad andare a visitarvelo come sito, segnatevi l'indirizzo e comunque lo troverete nei miei materiali, perché è una sorta di Google per l'architettura. L'abbiamo fatto col Fraunhofer Institute tedesco e associa i contenuti di tutta una serie di siti internet, soprattutto universitari, ma anche portali tipo Mimoa. Qualcuno conosce il portale Mimoa? No? Un portale olandese molto interessante, dove se tu scrivi Venice, in automatico, secondo un'ontologia, una classificazione database sui contenuti architettonici, che è molto, molto vasta e profonda, ti restituisce tutta una serie di risultati specifici per noi architetti. Quindi non è più una Google dove poi devo andare a analizzarmi io i risultati, ma ti do tutta una serie di risultati, in questo caso 297 risultati presi da questi vari database, aggregati anche in tempo reale da una serie di navigazioni a faccette. Andatevi a cercare questo, perché poi cosa succede? Di un contenuto prendo a caso questo, quello che Maze mette in più sono una serie di metadata, cioè dei dati aggiuntivi rispetto all'unità informativa originale, che ti dicono, ti danno una preview, ti dicono in che lingua è, ti dicono che rights, che diritti ci sono su quell'elemento, ti segnalano degli elementi correlati, ti danno una mappa, una classificazione, dei rating. Ecco, questo che vedete qui è quello che abbiamo dentro in Green Prefab, grazie al progetto di ricerca, quindi questo database che classifica le cose, un sistema di ricerca molto avanzata all'interno dei contenuti di questo database. Immaginate che questo cerchi tra i nostri pezzi, tra le nostre componenti, quando saranno 10.000 pezzi e tu architetto devi cercare quello che ti serve. Concludo. Ecco, concludo con quello che vi avevo detto, cioè il caso Trentino, che all'interno di tutto questo che vi sto degli investimenti, della ricerca di investitori in Italia, si sta rivelando come il caso per noi più interessante. Stanno per lanciare, seguitelo perché sarà aperto anche ai studenti, un concorso di progettazione per la realizzazione di un infobox del nuovo polo tecnologico che si chiama Manifattura Domani, dove c'è la manifattura tabacchi, la zona delle sigarette, 9 ettari, gigantesco. Stanno creando il polo italiano più importante per la sostenibilità nel mondo delle costruzioni. La prima azienda che loro incubano all'interno di questo polo, che è stato aperto a dicembre 2010, quindi da pochissimo, la prima azienda privata è Green Prefab, col laboratorio, okay? Perché credono che Green Prefab possa mettere a sistema il progetto di Manifattura Domani, quindi questo polo tecnologico, attraverso la piattaforma, con da un lato Habitech, cioè 300 aziende che lavorano, chi fa la parete, chi fa la maniglia, chi fa la finestra, chi fa il tetto, e spesso sono anche delle aziende di piccole dimensioni, di 5, 10, 15, abbastanza artigianali, quindi vogliono portarle a industrializzare il processo, perché per vendere di più, per poter vendere di più dove? Non solo in Trentino, nel mondo, okay? E dall'altra parte innestare l'esperienza di CNR Ivalsa, CNR il Centro Nazionale di Ricerche, che è Ivalsa, è la sezione che si occupa dell'Istituto per la Valorizzazione delle Specie Arboree. Sostanzialmente lì c'è un professore che si chiama Ario Ceccotti, che è il più grande esperto al mondo di sistemi strutturali in legno. Ha lui certificato un sistema a 7 piani per costruzioni in legno in Giappone, guardate caso, antisismico, quindi si fanno cose molto interessanti. Green Prefab diventa l'elemento che mette a regime i prefabbricatori, la ricerca all'interno di questo progetto, che quindi ci darà dei soldi per sviluppare la Green Prefab Trentino, se volete, che sarà anche disponibile all'interno. Ci sarà il concorso, voi trovate i pezzi del Trentino che hanno una tecnologia che si chiama XLAM, Cross LAM alla fine, cioè sono dei pannelli portanti con i quali si fanno le pareti, i solai, si fa tutto a strati incollati, okay? Questa è la tecnologia, proprio XLAM. E il Green Prefab diventa quello che gli mette a regime e gli permette di presentarsi uniti nel mondo con un sistema che viaggia attraverso la rete, quindi ovunque con grande facilità, e genera ordini per loro. In questo momento questi prefabbricatori già sono disorganizzati, ma hanno la fila fuori dalla porta di gente che vuole fare le casette qua da noi attorno e non riescono a soddisfarle, quindi devono aumentare la capacità produttiva in un settore che è quello delle costruzioni. È bene che lo sappiate che è in Italia fermo da 3 anni, ma fermo. Io vengo da una tradizione, mio padre è un costruttore, ha una piccola impresa di costruzioni a Belluno, proprio di edilizia locale, e vi assicuro che il sistema tradizionale è fermo. Questi prefabbricatori hanno la fila fuori dalla porta, mi chiamano a me perché devono produrre di più, vendere di più. Fammi capire meglio la domanda. Lei sta chiedendo, noi rendiamo disponibili gratuitamente questi pezzi di Lego, come fate a essere sicuri che poi il progettista carica un intero progetto da noi? Se vuoi caricarlo lo carichi, altrimenti ti scarichi solo il pezzo e rimani lì così. Io so che c'è, che ci sei tu perché ti sei profilata, hai aperto un progetto per fare un progetto a Porto Gruaro e hai scaricato un pezzo. Io questo so di te, ti verrò a chiedere, ti mando un'email, ma quel progetto lì è andata, come è andata a finire, non so, sai che c'è un altro pezzo che va bene con quello se vuoi andare avanti nel progetto. Poi tu sparisci dalla community, non fai più niente, ti sei portato a casa sto pezzettino, chissà cosa ti è servito, a me interessa poco, non ha generato niente all'interno del sistema, diventi un utente morto. Però le informazioni che hai tu su quel pezzettino non sono così ricche e sostanziali per me, perché ti do delle geometrie semplici, un po' di colorini come architetto.